difenderci dall'occultismo. Quindi dopo tante cose belle mi sembra di parlare di una cosa brutta, ma nel mondo ci sono anche le cose brutte. Mi hanno detto di dare qualche regola precisa, ve ne do tre. Vi prego di tenerle presente tutte e tre, vi sembreranno molte generiche, ma le andremo specificando lungo il corso della conversazione. La difesa non è altro che questa, solo questa. Primo, evangelizzazione. Secondo, informazione. Sapere le cose, sapere i pericoli, sapere che cosa si va incontro, che cosa sono queste certe parole che ci sentiamo dire e propagandare continuamente dalla televisione. Terzo, l'ascolto delle singole persone, evangelizzare, conoscere, essere informati per informare, ascoltare. Ecco, questi sono i tre punti chiave, il come difenderci dall'occultismo. È un qualche cosa di tremendo, tanto che io ho trovato, parlando dell'idolatria, qui ci troviamo in pieno campo di idolatria. È veramente il rinnegare il primo comandamento, che io credo che oggi sia il più calpestato di tutti. Certamente è la radice, è la base di tutti gli altri comandamenti. Io sono il Signore, unico Dio, unico Dio. E allora, parlando dell'idolatria, San Pietro, prima lettera, 4:4, ci dice: un torrente di perdizione. Un torrente di perdizione. Ecco, uno scrittore moderno osservava: togliete Dio e il mondo si riempirà di idoli. Non è solo l'osservazione di uno scrittore contemporaneo, ma è quello che ci dice tutta la Bibbia. Dove cala la fede, sempre subentra la subestrizione, aprendo la via all'occultismo e a tutte le sue ramificazioni che vedremo. È l'esperienza di tutta la storia umana, prima e dopo la divina rivelazione. Perciò il punto di partenza per la mia comunicazione non può essere che questo: dato che cala la fede, aumenta la superstizione, si abbandona a Dio, ci si dà agli idoli, il punto di partenza è guardare qual è la situazione di oggi. Nella fede vado a volo ad uccello, capite bene. Il filosofo Augusto Del Noce ha scritto che la storia del mondo moderno è la storia dell'espandersi dell'ateismo. Guardate, un'assoluta novità nella storia umana. Mai prima che nel nostro secolo c'era stato questo fenomeno di volere rendere atee le masse. Magari si voleva che adorassero gli dèi falsi e bugiardi, come li chiama Dante. Ma la fede, una fede c'era, conforme alla cultura dei vari popoli. Una novità assoluta, quello di ateizzare le masse popolari, con metodi scientifici, dovuti a che cosa? Al comunismo marxista, che ha trovato terreno fertile dal razionalismo, dall'illuminismo, dall'indifferenza religiosa, poi dopo la guerra, dal consumismo, dal permissivismo e via di questo passo. La Madonna Fatima l'aveva predetto il 13 luglio del 17, ossia prima della rivoluzione bolscevica di fine ottobre. La Russia spargerà nel mondo i suoi errori, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. Fino al 90 Mosca c'era presso l'università l'Istituto Superiore dell'Ateismo, per formare i quadri del partito, in cui si insegnava anche come si fa a togliere la religione, qualsiasi religione, da una nazione religiosa. E in vari posti della Russia c'erano, sempre in chiese dissacrate, dei musei dell'ateismo, che, guardate un po', erano gli unici musei della Russia con ingresso gratis. Ecco l'ateismo, non vi parlo di altre forme deteriori che ha preso, e dall'ateismo si passa infallibilmente alla superstizione. Si passa infallibilmente lì. Quando il Papa, in questa sua lettera pastorale di preparazione al 2000, che dovremmo ricordare ancora, vuole riassumere in quattro punti aspetti qual è la situazione religiosa del nostro tempo, sottolinea questi punti e li ritroveremo tutti. Primo, l'indifferenza religiosa. Alla gente non gliene importa un fico secco. Secondo, lo smarrimento nel campo etico. Oh, questi cardinali, per la prima volta al mondo, riuniti non per un conclave per nominare un papa, ma per preparare il bimillenario, il 2000. E hanno parlato addirittura notte etica. Buio completo riguardo alla morale. Buio completo, buio assoluto. E anche noi sacerdoti ne abbiamo risentito profondamente, tanto che parlando a noi esorcisti, Monsignor Gemma questa mattina, parlando a noi esorcisti a un convegno di esorcisti, ci aveva raccomandato, ricordatevi, 3P è una grande M. Preghiera, purezza, povertà è una grande M. Maria, per Maria ad Gesù, non si scappa, la via è quella. Indifferenza religiosa, smarrimento in campo etico. Terzo, indirizzi teologici erronei. Ma quanti hanno detto, scusate, io sono esorcista e quindi parlo anche particolarmente con la mentalità di un esorcista. Ma quanti teologi biblisti hanno detto che anche gli esorcismi di Gesù Cristo non erano esorcismi, ma quello era un linguaggio culturale di cui si sono serviti gli evangelisti. E l'hanno pubblicate queste cose, tipo il capo degli esorcisti francesi Isidoro Frock, che ha pubblicato queste cose per incarico della conferenza episcopale francese, Deo Gratias. Indirizzi teologici erroni, si è detto di essere schietti. Poi richiamerò un'altra frase importante del Papa, che ci ha dato in questo curriculum verso il 2000, voi lo sapete, il 95 e il 96 sono due anni dedicati anche all'esame di coscienza, a saper riconoscere i nostri errori. Perciò non è una mancanza di riverenza saperli riconoscere, denunciare e correggere. Quarto, crisi di ubbidienza al magistero della Chiesa. E qui, scusatemi se ritorno alla vecchia frase del nostro Dante, di cui ho un culto grande anche perché l'ho insegnato per vari anni. Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento e il pastore della Chiesa che vi guida, questo vi basti al vostro salvamento. Tanta gente che va dietro santuari, a madonne che piangono, a carismatici più o meno visionari, me ne sento nominare di tutte le fatte in tutte le zone d'Italia. Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento, la parola di Dio, e il pastore della Chiesa che vi guida, il magistero della Chiesa vivente. Questo vi basti al vostro salvamento. Altre cose potranno essere di aiuto, però la sostanza è lì, ci devono portare a quello, se no ci portano fuori strada. Se no ci portano fuori strada. Io ho visto dei carismatici che forse sembravano in un primo tempo veri carismatici, ma legavano le persone a loro, non a Cristo. Allora vedete come si fa presto a capire se si va fuori strada. E anche dei sacerdoti possono legare le persone a loro e non a Cristo. Dall'ateismo infallibilmente si passa alla superstizione, ossia all'idolatria e all'occultismo esoterico, che è come il grande ceppo che ha dei rami, tutti nascono da lì, dall'occultismo esoterico, i vari rami, la magia, la divinazione, la stregoneria, i culti orientali, il satanismo, le sette, eccetera. Ne vedremo alcune, le principali, quelli che mi sembrano di maggiore attinenza, più diretta anche per noi. Ce n'è a sufficienza per questa comunicazione, ce ne sarebbe a sufficienza per lungo tempo, ma qualche idea spero che resti. Ecco, ci viviamo immersi fino al collo, quasi senza accorgersi, dietro quella maschera che viene chiamata la nuova religiosità, ossia il conciliare tutto, il credere di poter essere cattolici. Leggevo prima di venire qui, mi sono guardato una videocassetta su Sai Baba. Quando mi chiedono il parere su Sai Baba, io dico: è il figlio primogenito di Satana. Il figlio primogenito di Satana. E c'erano, naturalmente, una videocassetta fatta con intelligenza, Ho presente, per esempio, la testimonianza di una donna che si proclamava italiana, cattolica, praticante, però cultrice di Sai Baba, che naturalmente è Dio incarnato e deve essere adorato come Dio, Intendiamoci. Il contrario del primo comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, lo Shema, ricorda Israele. Io sono il Signore Dio tuo, nessun altro Dio fuori di me. Come va contro tutto l'occultismo a Dio unico Dio e a Cristo unico Salvatore, a Cristo unico Maestro, no? Si va a scuola da un guru. Ecco l'occultismo. La nuova religiosità è questo volere conciliare tutto. Tutte le religioni sono uguali e sta prendendo sempre più piede nel mondo questo pataracchio di credersi ancora cristiani seguendo ideologie inconciliabili con cristianesimo. Per esempio, oltre un quarto degli italiani credono nella reincarnazione pur ritenendosi fedeli a Cristo, o credi nella risurrezione e allora non c'è spazio per la reincarnazione, e se non credi nella risurrezione vane la vostra fede, eccetera eccetera, non c'hai nessuna fede. Uno studioso del cultismo, il francese Laleman, non esita ad affermare che oggi i cultori dell'occultismo sono più numerosi degli adoratori del vero Dio. Come difenderci dall'ateismo? Ecco, in sintesi fondamentale, riconoscere Dio, unico Dio, Cristo, unico Salvatore e unico Maestro, che ci ha dato la missione. Ve la traduco alla lettera, metateusate, rendete mie discepole tutte le genti, che tutti riconoscano in lui l'unico maestro, l'unico da ascoltare. Ossia, il rimedio all'ateismo, che è la radice dell'occultismo e di ogni idolatria, è la nuova evangelizzazione, che io intendo in due sensi. Sia come presentare il messaggio cristiano in forma adatta all'uomo d'oggi, e a mio parere questo è stato lo sforzo e il contenuto del Vaticano II. Secondo aspetto dell'evangelizzazione, ridare una formazione religiosa di base al nostro popolo, che religiosamente è in analfabeta. Io più volte ho detto, anche in televisione, per radio e Radio Maria, che il popolo italiano è un popolo di pagani battezzati. Ridare la formazione di base, e questo è lo sforzo del catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco i due grandi strumenti che abbiamo per la nuova evangelizzazione, naturalmente sottintendendo Bibbia, sacramenti, direi i punti di arrivo. Questo a grandi linee è il tema che mi sono proposto. Mi scuserete se lo tratterò a volo d'uccello, cercando solo di fissare qualche punto pratico. Il più lo cerco di farlo, di scriverlo nei libri, attraverso le trasmissioni a Radio Maria. Ho già dato più di 250 interviste. Faccio quello che posso. Ma ha molto incoraggiato quella frase riferita a Giosuè: sono con te, tira dritto, finché sei vivo. Perché mi aspettavo sempre, da un momento all'altro, con tutto il male che ho detto di certe autorità e di certi andazzi, mi aspettavo sempre una scomunica papale. Per ora non mi è ancora arrivata. Che cos'è l'occultismo? Non è facile darne una definizione, anche perché spesso i termini sono interscambiabili, perlomeno non ci sono dei confini diretti. Direi l'occultismo in sostanza è questo: credere, ecco perché opposizione a Dio, credere che ci siano degli enti, delle forze non sperimentabili nel piano normale della sensibilità, attraverso cui è possibile dominare attraverso pratiche particolari. Dominare che cosa? Tutto. Ossia l'occultismo si fa conoscere i segreti per poter acquistare conoscenze e potere sugli altri che non hanno questi poteri. Al di là delle leggi fisiche, lettura del pensiero, materializzazione degli oggetti, influenze benefiche o malefiche, anche mortali, sugli altri, oltre che sulle forze naturali, contatto diretto con gli spiriti, chissà cosa sono, con i morti, e perché no? Con gli UFO, con gli extraterrestri. Voi lo vedete, in sostanza, lo schiaffo alla religione e lo schiaffo alla ragione. Lo schiaffo alla religione perché tutte forze, tutti i poteri che non dipendono da Dio. E l'acquisto di questi, sia questa, l'esistenza di queste entità misteriose, di queste leggi misteriose, non dipende da Dio. Sia il loro uso non dipende da Dio, ma dall'abilità di chi sa scoprire queste leggi. E lo schiaffo alla ragione perché è tutto un settore al di fuori della scienza, che non può essere scientificamente studiato o scoperto. Schiaffo alla fede, schiaffo alla ragione e al buon senso. Vedete anche da questo cenno il rapporto diretto con i frutti, la magia, la divinazione, l'astrologia, lo spiritismo, il satanismo, certi aspetti della massoneria. E chi ne fa una religione, ecco che entra nelle sette, intendendo questo termine nel senso peggiorativo, può anche essere inteso non nel senso peggiorativo, e lo vedremo come primo argomento. Aggiungo, oggi è frequente richiamarsi ad antiche pratiche orientali, specie indiane o tibetane, o alla cabala israeliana, oppure ad antichissime religioni di 50, di 100.000 anni fa, vallo a sapere, tutte invenzioni, andate perdute, per cui la conoscenza richiede una iniziazione. Ecco l'esoterismo, iniziazione, che mira a scoprire ciò che si nasconde dietro queste antiche tradizioni, miti, simboli, per impossessarsi di tali segreti, i segreti di certe piante, di certe pietre, di certi cristalli e via di questo passo. Anche l'occultismo vuole impadronirsi di poteri nascosti e a prezzo di mettersi alle dipendenze di esseri superiori, o di lasciarsi guidare da spiriti non ben identificati. Scusatemi, avete mai sentito dire io c'ho uno spirito guida? Avete mai sentito parlare di spirito guida? Se non ne avete sentito parlare ve ne faccio un elogio, meglio, ma chi frequenta questi ambienti? Continuamente. Conosco solo l'angelo custode, questo sì, e conosco soprattutto lo Spirito Santo, che deve essere il nostro spirito guida. Possiamo dire esoterismo è insegnamento o scoperta di ciò che è nascosto, occultismo è compiere pratiche segrete per acquistare i poteri. I due termini sono così confondibili che molti testi, molti libri li accomunano e parlano di occultismo esoterico, li abbinano. Ecco, scusate la barbosità di questi accenni teorici, spero di essere meno barboso dopo, ma è questo il tronco su cui si innestano quei rami su cui desidero spendere una parola, anche perché i mass media, specie la televisione che adesso detta legge, non si scappa. Detta la mentalità, detta la moda, detta tutto. E rovina tutto. La nostra gioventù si massacra nelle ore che passa davanti al televisore guardando film di violenza, di sesso e di orrore. Perché? Per la televisione è comodissimo. Fanno spettacolo e il televisore ha bisogno di fare spettacolo. Mi hanno offerto decine e decine di milioni se volevo, pur di riprendermi durante un esorcismo. Non lo farò mai, perché non si dà il dolore del prossimo in pasto alla curiosità di chi guarda poi il televisore solo per curiosità. No, non sono queste le vie di Dio. L'esorcismo va fatto con grande riservatezza, con grande rispetto della persona. che me ne faccio dei milioni, aspiro al paradiso, altro che milioni. Dobbiamo essere informati per difenderci, perché tante cose i giovani e anche i vecchi non le sanno, ci cascano. Perché? Perché chi si rivolge a sta gente si trova in uno stato psicologico particolare. Mi chiedono alle volte nelle interviste, ma per poter essere soggetti all'azione del demonio bisogna avere un sistema nervoso debole? No, chiunque. Ma quando un industriale, bello, forte, robusto, con un sistema di ferro, ha tutto che gli va storto, e vede che non trova una via d'uscita, si rivolge un mago e fa come ha fatto quell'ingegnere elettronico che si è fatto dare dal mago un amuleto che era un pezzo di corda con dei nodi. Io gliel'ho aperto io, avvolto in un foglio di carta da quaderno con delle parole scritte in grande che non si capiva che cosa fossero. Lo teneva sempre in tasca, dalla giacca alla giacca del pigiama quando andava a letto. L'ha pagato 42 milioni. E io gli ho detto, mi scusi ingegnere, non si sente un imbecille? Ci ha riso. Ma guardate, è la situazione psicologica. Il giovane innamoratissimo che ha la sua bella che lo pianta, prova di tutto, e se trova un mago, un cartomante che gli dice, guarda figliolo, vuoi che la tua ragazza torni a te? Sì, a qualunque costo, a qualunque costo. Ecco, gira intorno a questo tavolo Carponi strisciando la lingua per terra per 7 volte, pur di avere l'amore della sua ragazza, lui con la lingua strisciando per terra vi fa 7 volte il giro del tavolo. Ossia, uno si trova in situazione che fa anche le cretinate più grosse, perché perdi il buon senso. Io chiedo sempre 2 carismi allo Spirito Santo, la carità e il buon senso. Poi se gli altri me li dà, grazie. Dobbiamo saperci difendere da questi assalti tremendi, tremendi, e vedremo anche qualche cifra. Per difenderci dobbiamo risplendere come astri in mezzo ad una generazione perversa e degenere. Se la frase vi sembra troppo forte, non prendetevela con me, prendetevela con San Paolo, Filippesi 2,15. Ciò! I rami dell'occultismo su cui mi fermo sono questi. Le sette, lo spiritismo, la magia, la nuova religiosità, il satanismo. Penso che ce ne sia sufficienza per questa chiacchierata, se no Dondino mi tira le orecchie. Ho già paura di avere scantonato come tempo, però ho troppe cose importanti da dire. Incomincio dalle sette, ho nuovi movimenti religiosi o magici, perché mi sembra che questo argomento al momento attuale sia il tema che più preoccupa le autorità ecclesiastiche. Perché? E mi sembra anche il tema più aperto all'attività del rinnovamento, in cui il rinnovamento può veramente rimediare. Perché? Attingo largamente da 4 documenti, gli atti del concitoro straordinario del 91, tutti su questo argomento. Un'inchiesta di 4 dicasteri vaticani coordinati dalla Segreteria di Stato del 96. Lo studio di Monsignor Casale come presidente del CESNUR, che ha dato il suo libro Nuova religiosità e nuova evangelizzazione, 93, e aggiungo anche il documento della CEI, pure del 93, l'impegno pastorale della Chiesa di fronte ai nuovi movimenti religiosi e alle sette. Il nome sette è peggiorativo e vi dicevo non si addice a tutti i gruppi che comprende. Per questo è stata coniata l'espressione nuovi movimenti religiosi o magici. È più conciliante. Il concistoro del 91 fa notare che questi movimenti hanno 4 gradi. Primo, il rifiuto della Chiesa. Cristo sì, Chiesa no. Secondo, il rifiuto di Cristo. Dio sì, Cristo no. Terzo, il rifiuto di Dio. Religione sì, Dio no. Che ci resta? Che Dio sei tu, che non esisti altro che tu, che sei solo tu che conti indipendentemente da qualsiasi altra cosa. E aggiunge il frantumarsi in oltre 10.000 movimenti religiosi e anche a frutto dell'azione del demonio, anche se le persone non se ne accorgono. Diabolos, colui che divide. Il problema è molto serio. Vi do un dato. In America Latina ogni giorno da 6.000 a 8.000 cattolici abbandonano la Chiesa cattolica per aderire alle sette. E capite che l'autorità ecclesiastica è preoccupata. E capite perché anche nel libro scritto dal Papa, in risposta a Messori, Messori gli fa quella domanda provocatoria: la Chiesa in calo, il cattolicesimo in calo, e il Papa ha risposto, ve l'ha detto stamattina Don Gemma, a noi interessa la verità, non ci interessa il numero, non ci interessa il numero, ci interessa la verità, la fedeltà a Cristo. E Cristo cosa ha detto? Quando tornerà il figlio sulla terra troverà ancora la fede? Quindi non ci promette di passare di trionfo in trionfo. Ci dice di passare di testimonianza in testimonianza. L'Italia, tra i tanti primati, c'è anche quello, in ragione al numero di abitanti, di essere la nazione al mondo col maggior numero dei testimoni di Genova, di Geova. Per interanza, scusate i genovesi, dei testimoni di Geova. Oltre al resto, Geova è una pessima traduzione di Yahweh, che non si può sostenere assolutamente da un punto di vista esegetico. Perché? Per l'ignoranza biblica degli italiani basta quattro frasi di Bibbia distorta e tutti restano là a bocca aperta. Per l'insistenza del loro metodo di propaganda, se conoscete qualche testimonio di Geova che sale, sapete quanto è difficile liberarsene, sono delle mignate. Per i toni apocalittici che al giorno d'oggi molti sono abituati, pensate che avevano già fissato la fine del mondo nel 74, erano appena nati, poi siccome non è avvenuta l'hanno rimandata al 1914, poi l'hanno rimandato, non è avvenuta al 1925 e invece della fine del mondo sono nato io, poi l'hanno rimandata al 1975, poi l'hanno rimandata al 1986, eccetera eccetera. Abbiamo bisogno di confessori, la Chiesa non ha bisogno del numero, ha bisogno di fedeltà alla sua missione, ha bisogno di fedeltà a Cristo, questo basta alla Chiesa. Ecco, approdare a una setta cos'è? È cercare la salvezza fuori dall'unico Salvatore, fuori dall'unico Signore, è Lui, è Lui. Scusatemi. Basta Lui, sì, basta, in tutto, beh, siamo anche creature umane. Posso dire, perché non ha parlato prima di me Daniel Ange, perché mi pare che abbia fatto un errore, almeno così ho sentito dire. Cosa rispondete a chi vi domanda, tu a chi appartieni? Di chi siete? Di Cristo, eh? Lui si è presentato alla dogana senza passaporto, a chi appartieni? A Cristo, alla dogana non è bastato. Il documento, vedete, è approdare una setta e cercare la salvezza fuori da Cristo, e allora, oppure volere dominare il futuro, all'aldilà, la vita immortale, si entra in pieno occultismo. Il documento dei quattro dicasteri vaticani, ecco, questo vi interessa in maniera particolare, coordinato dalla segreteria di Stato, guarda le sette invece con un senso di rispetto. Ossia non guarda le sette magiche, vuol vedere le sette cosa ci possano insegnare, ci possono aiutare in questo esame di coscienza che dobbiamo fare nel 95-96, ci possono essere d'aiuto, ossia che cos'è che le sette danno e che noi non diamo più nelle nostre parrocchie, per cui la gente va a finire nelle sette. Hanno fatto un'inchiesta su piano mondiale, ed è risultato che la gente cerca, provatevi a vedere se c'è nelle parrocchie, ma provatevi a vedere se c'è nei vostri gruppi. Amore, comunità, comunicazione, amicizia, affetto, fraternità, aiuto, dialogo, comprensione, partecipazione, sicurezza, protezione. E a conclusione si chiede questo documento vaticano. ma le nostre comunità parrocchiali tradizionali danno tutto questo. E allora ci meravigliamo se le chiese sono vuote. Il documento poi accenna anche ad altri fatti importanti, accenna anche ai fatti di possessione diabolica e chiede da cui ci si deve essere liberati, e ne parleremo a parte, ma insiste soprattutto sulla guarigione. Le persone vogliono anche essere guarite nel corpo. Luca 6,17. Le folle andavano da Gesù per ascoltare la sua parola e per essere guarite. Noi siamo diventati troppo spiritualisti in senso sbagliato. L'uomo è fatto di anima e di corpo. E riguardo al ministero della guarigione e liberazione, prima di tutto è chiaro, e vi ripeterò fino alla noia, Marco 16,17 e 18, coloro che crederanno in me, tutti, uomini e donne, giovani o vecchi, coloro che crederanno in me, nel mio nome caceranno i demoni, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. E il documento Vaticano mi piace tanto che parli direttamente della guarigione. Un'attenzione particolare va anche prestata al ministero di guarigione. La nostra cura pastorale non deve essere unidimensionale, non deve estendersi solo alle dimensioni spirituali, e purtroppo si è estesa troppo solo lì, ma anche a quelle fisiche, psicologiche, sociali, culturali, economiche, politiche. Io ricordo che nell'immediato dopoguerra, che veniva da noi, dalla Democrazia Cristiana, bene, entri nel partito, come la pensi, eccetera, che andava presso le sedi del Partito Comunista, hai lavoro? La prima domanda, io sono Emiliano, di Modena, la prima domanda che gli facevano, hai un lavoro? Ecco, prima ti procuriamo il lavoro. E voi capite che si li legavano tutti. E io ho imparato ad ammirare il rinnovamento. Fin dal principio, quando ho visto in quella prima grande assemblea in occasione dell'anno santo qui a Roma, abituato a vedere folle immense di mani alzate col pugno chiuso, finalmente ho visto delle folle che gridavano a braccia aperte, alleluia, 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 altro che pugno chiuso, no, ho le mani rivolte a Dio per impetrare la preghiera, ma guardate che trapasso. Dobbiamo farlo sto trapasso. Che travaglio! È il travaglio del nostro secolo. Dal marxismo a Dio. Dal marxismo a Dio. Ecco il ministero di liberazione. Va fatto bene. Va fatto bene. Ha parlato molto bene quando qui c'è stato a Rimini il raduno fine ottobre, primi di novembre, padre Lagrua, dei tre ministeri di consolazione, di guarigione, di liberazione. Qui dico una parola, e scusatemi se la dico forte, ma è necessario. C'è stato un momento in cui ad Antiochia San Paolo ha investito San Pietro e gli ha detto: tu sbagli, gliele ho dette in faccia. Questa è carità, non è mancanza di rispetto. Ci sono dei documenti importanti da seguire. Le preghiere di liberazione vanno fatte bene. Già il Cardinal Sunes aveva dato delle indicazioni. Ottime le indicazioni del libro e delle istruzioni di padre Lagrua, e ve ne darà ancora. Ottime le indicazioni dell'autorità ecclesiastica, e ve le leggo. È uscito proprio in occasione del rinnovamento, delle preghiere di liberazione fatte dal rinnovamento, una lettera mandata a tutti i vescovi del mondo nell'85 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui dice: coloro che non hanno la dovuta licenza, quindi che non sono esorcisti e che non fanno esorcismi, preghiera ufficiale, ma fanno preghiere di liberazione, preghiera privata, basata sul mandato di Cristo, coloro che crederanno in me, nel mio nome caceranno demoni. Non occorre nessun'altra autorizzazione, nessuna autorizzazione, e non può essere data nessuna proibizione, perché nessuna autorità umana può mettere dei limiti alla parola di Dio. Però regolare le cose sì, E allora giustamente la dottrina, dottrina della fede ci dice, la congregazione della dottrina della fede, coloro che non hanno la dovuta licenza non guidino le riunioni, attenzione bene, non guidino le riunioni in cui si usano preghiere per ottenere la liberazione, nel corso delle quali, attenzione a questa precisazione, non dice non tengano preghiere di liberazione, dice, andrebbero contro il Vangelo, non tengano preghiere per ottenere la liberazione nel corso delle quali ci si rivolge direttamente ai demoni e ci si sforza di conoscere i loro nomi. L'interrogatorio lasciatelo fare a noi esorcisti, non fatelo voi. E se alle volte un demonio, un indemoniato parla e cerca di provocare il dialogo, voi non sentite niente, non rispondete, non sapete niente. Scusate, ve lo rileggo. Coloro che non hanno la dovuta licenza non guidino le riunioni, non dice se sono preti o laici, possono essere sia preti sia laici, non guidino le riunioni in cui si usano preghiere per ottenere la liberazione, nel corso delle quali ci si rivolge direttamente ai demoni e ci si sforza di conoscere i loro nomi. Scusatemi, io sono un testone, ma desidero che le sappiate a memoria. Non usino preghiere per ottenere la liberazione nel corso, solo in questo caso, nel corso delle quali ci si rivolge direttamente ai demoni e ci si sforza di conoscere i loro nomi. Insegnamento prezioso. Leggo la nota pastorale dell'Episcopato Campano del 2 aprile scorso, oggi se non erro ne abbiamo 22 giorni fa. In alcuni gruppi ecclesiali, leggo la lettera, in alcuni gruppi ecclesiali si moltiplicano le riunioni per pregare allo scopo preciso di ottenere la liberazione dall'influsso dei demoni. La Santa Sede, e cita questo che vi ho letto, ha ricordato che questa prassi non è legittima. E io vi dico che questa dichiarazione è falsa. Chiaro? Perché il documento della dottrina della fede non dice che è illegittimo pregare per ottenere la liberazione dai demoni. Dice che è illegittimo, non si può usare preghiere per ottenere la liberazione dai demoni se non c'è un sacerdote con la dovuta licenza, perché in questo caso è lui che guida, nel corso delle quali ci si rivolge direttamente ai demoni e ci si sforza di conoscere i loro nomi. Scusatemi, sono stato chiaro? Capite la differenza tra il documento della dottrina della fede come ve l'ho letto originario? È delicato, ho paura che poi i fulmini piovano sulla testa di Don Dino, ma io ho bisogno di dire la verità, perché se sono presidente degli esorcisti devo pure difendere il ministero mio e dei miei confratelli esorcisti, e se appartengo e se guido, se mi appoggio come tutti gli esorcisti al rinnovamento, perché è l'unico movimento sensibile a queste cose, dobbiamo essere chiari. Non potete andare via di qui dicendo se io faccio una preghiera di liberazione vado contro quello che è stabilito dalla Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, perché così dice l'Episcopato Napoletano, Campano. Non è vero, non è vero. La Dottrina della Fede dichiara illegittime da non farsi quelle preghiere di liberazione, assente un sacerdote incaricato, nel corso delle quali ci si rivolge ai demoni e ci si sforza di conoscere i loro nomi, ma le altre preghiere di liberazione sono legittime. Aggiungo poi, ogni movimento ha tutti i diritti di dare anche delle norme particolari sue, però senza la pretesa di assolutizzarle. Quando ho letto, ho sentito le cassette, me le hanno fatte sentire, che Padre La Grua ha raccomandato qui, se non erro, che quando si fanno le preghiere di liberazione dal demonio ci sia sempre presente un sacerdote, dico bene, questa è una disposizione che voi potete dare, se volete darla la potete dare, però non potete dire che se la preghiera di liberazione è guidata da un laico è illegittima. Per cui se ci sono, mettiamo, dei movimenti con fratelli vostri, Gesù Risorto, Comunità Maria, Gesù Amore, in Sardegna c'è il gruppo Primavera, ho predicato a tutti, dove mi chiamano vado, che ritengono di fare le preghiere di liberazione guidate da un laico, è legittimo. È legittimo, è conforme al Vangelo e non va contro la disposizione della congregazione della dottrina della fede, purché si attengano a quella norma di non interrogare, eccetera, nel corso delle quali ci si rivolge direttamente ai demoni e ci si sforza di conoscere i loro nomi. Quindi non solo conoscere i loro nomi, ma fare anche interrogatorio. No, quello no, quello lasciatelo fare agli esorcisti. Però ci tengo che questo concetto sia chiaro, se non noi tradiamo il mandato di Cristo che ha detto con chiarezza, Marco, capitolo 16, versetto 17, coloro che crederanno in me senza limiti, uomini, donne, vecchi, giovani, coloro che crederanno in me nel mio nome cacceranno i demoni. E nessuna autorità umana può mettere dei limiti a quello che Dio ci ha dato. Sia ben chiaro. Non so.
Direi, cercate adesso di limitare il battere le mani, altrimenti no, c'è qui ancora un fascicolo grosso così, siamo freschi. Grazie. Viene mezzanotte.
Vorrei anche pregarvi di lo spirito con cui dico queste cose. Non è polemico, è amore alla verità. Non è polemico, è amore alla verità. Quindi io ho citato il testo della dottrina della fede com'è. E vi ho citato il testo della dottrina della fede come la cita la nota della Conferenza Episcopale Campana. Voi vedete la discrepanza. A buon intenditor, poche parole. Ve l'ho letto 3 volte. A voi non lo rileggo più. Ai vescovi della Campania glielo rileggerei 3 volte. In questo proprio vedo il rinnovamento all'avanguardia, ai convegni degli animatori. Ecco, Padre La Grua ci ha parlato di questi 3 ministeri. Ci sono dei rischi? Ci sono dei rischi a esercitare questi 3 ministeri? Sì, sapete, fratelli cari, ci sono dei rischi, fratelli e sorelle. Mi piace tanto una risposta, una domanda e una risposta di Padre Tardif. Un giorno gli hanno detto, voi del rinnovamento siete tutti matti. A lui è venuto spontaneo rispondere, ci ho pensato tanto su questa risposta. Non è vero. Però forse è vero che tutti i matti vengono a finire da noi. Guardate, non esiste un elogio più grande che vi si possa dare, quello di ricevere quelle persone che tutti scartano, quelle persone che non sono capite né dai familiari, né dai medici, né dai preti. Ricevetele voi. Ho letto già troppe recensioni di sinodi diocesani in cui si è affermato solennemente: abbiamo preso una decisione, anzi un'opzione, noi siamo la chiesa dei poveri, noi siamo per i poveri. Ho tanta paura di retorica quando si prendono delle posizioni così. Voi non ditelo mai, siamo la chiesa dei poveri, però continuate ad esserlo, continuate ad esserlo. Accettate quelli che gli altri rifiutano, accettate gli scartini, quelli che tutti cacciano via. Ecco, allora siete veramente la chiesa dei poveri, perché accettate in loro la figura di Gesù, del Gesù cacciato via dagli altri. E allora dove va a finire la gente? Dove va a finire la gente? Lo so che me le battereste ad ogni parola, io sono tanto umile, ad ogni modo, ecco, non battetemele più. Guardate, dove va la gente? Va dai maghi, ma perché? Ma se no dove deve sbattere la testa? Parleremo anche della magia, vorrei che in tutte le chiese si ripetesse quella preghiera dei primi secoli. Non ve la ripeto perché stamattina l'avete ripetuta 4 volte. credevo di dirvi una novità. Signore, concede ai tuoi servi di proclamare con franchezza la parola e moltiplica a prodigi, miracoli, guarigioni, eccetera, eccetera. L'avete sentita 4 volte stamattina. Un altro punto insistito sul documento Vaticano, in cui il rinnovamento non c'è dubbio che è all'avanguardia, è quello sui carismi. Il ruolo profetico e carismatico delle persone. In passato, anche io ho insegnato tante volte catechismo, e molti vecchierelli se lo ricorderanno. Noi dicevamo, la Chiesa è formata da 2 gruppi, Chiesa docente e Chiesa discente. Chiesa docente, Papa e Vescovi, loro sono gli unici che parlano. Chiesa discente, tutto il popolo di Dio che non ha niente da dire, ha solo da stare con la bocca aperta ad ascoltare. Non è così San Paolo, no. Non è così il Concilio, no. Ognuno ha i suoi carismi e tutti insieme. Quindi, se guardate un poco, quando San Paolo nomina i carismi, il carisma dei pastori, quando va bene lo mette al 4º posto, quando non lo mette più in giù. Perché? Perché spetta loro l'ultima parola, ma non l'unica parola. Prima sentire tutti e poi diranno l'ultima parola. L'ultima parola. Figlioli cari, vedete che trapasso ha fatto la Chiesa, e ci sono tante parti del Concilio, specie in questo capitolo sui carismi, il capitolo 12° della Lumen Gentium, che si ripete nel capitolo 3° della Apostolica Mactuositatem. Chi ha dei carismi ha il diritto e il dovere di esercitarli, e i vescovi debbono discernere e regolare l'uso dei carismi. Ma dov'è che si fa questo? Io non lo so, spero che voi ne sappiate più di me, meglio. Andiamo avanti, in barba alle critiche continuate, quando mi chiedono chi sono quelli del rinnovamento carismatico, sono i carismatici? Io rispondo sempre, sì, sono quelli che credono nei carismi. Poi se lo Spirito Santo glieli dà, vedetevela con lo Spirito Santo. Secondo, spiritismo. Lo spiritismo cos'è? È sempre evocazione dei morti o di spiriti. Boh, che spiriti sono? Non ve lo sanno dire. I morti, 2 concili ce lo dicono chiaramente, vanno subito dopo morte o in paradiso, un inferno, in purgatorio. Non vengono a scocciarvi più. Monsignor Casale nel suo studio dice che il 36% dei giovani delle scuole superiori almeno qualche volta hanno fatto sedute spiritiche. Si fa in tanti modi oggi, non più solo la forma tradizionale del medium che va in trance ed evoca lo spirito. Usano in genere il gioco del bicchierino, della moneta, il gioco. Sì, sì, è un gioco, ve lo dico subito, un gioco. Viene da me una mamma con una ragazzina... Padre, mi liberi sta ragazzina, ha fatto una volta con 2 amichetti in casa mia il gioco del bicchierino, non dorme più, non mangia più, non riesce più a studiare, ha gli incubi. Quello sarà possessione diabolica, no, questo è una turbe psichica che si è preso, uno spavento di quelli di serie A. Però il danno c'è, danni psichici e anche il rischio di danni demoniaci. E il 17% dei giovani è convinto di mettersi veramente a contatto con i defunti. Queste statistiche lui le ha fatte nella sua diocesi di Foggia, però in base ai dati, sia pure parziali, che ho dalle altre parti d'Italia, penso che si possano generalizzare. E voi sapete che è nato proprio qui, c'è la sede a Riccione, il movimento della speranza che promette ai genitori che hanno un figlio o una figlia morta in incidente di parlare con il figlio defunto, o con la registrazione, o con la scrittura automatica che adesso è tanto di moda. Si può fare lo spiritismo col computer, si può fare col telefono, si può fare col televisore, vi potrei insegnare tutti i metodi. Ma cari miei, in genere la scrittura automatica, quasi sempre, è creazione del subconscio, per cui uno crede di parlare con l'anima di un defunto, crede di parlare con la Madonna, ricevere messaggi dal Signore, parla con se stesso. quella donna che a Radio Maria mi diceva: ma io ho un figlio morto all'età di 19 anni, la mia consolazione è il Movimento Speranza, mi ha insegnato a parlare con lui, col registratore, e tutti i giorni parlo con lui, col registratore. Ne ho letti tanti di questi messaggi, li hanno pubblicati, ce n'è uno, quella ragazza di 22 anni, ne hanno fatto un sacco di copie, e incomincia il libro con la dichiarazione di 5 sacerdoti che dicono: queste sono veramente parole di cielo. Ecco le deviazioni dei teologi. Tutti i messaggi mellifui, buoni, per forza, sei tu che lo crei il messaggio, quindi dici a te stesso quelle cose che desideri che lui ti dica. Però ci sono anche dei passaggi brutti, eh? Per esempio quella che diceva: attraverso questo colloquio, scrittura automatica, mi insegnava a pregare, pregava con me, messaggi così belli, poi a un certo momento hai cominciato a bestemmiare, allora ha smesso. Però da quel momento lì ce l'è ancora, delle voci che la tormentano giorno e notte, e non le danno riposo. Qui sì che ci vogliono le preghiere di liberazione, se bastano. Il Deuteronomio è così chiaro: non ci sia presso di te, eccetera, eccetera, chi pratichi la divinazione, il sortilegio, l'augurio, la magia, chi pratichi incantesimi, chi consulti gli spettri o l'indovino, chi interroga i morti, ecco lo spiritismo, perché è in abominio a Yahweh chi compie queste cose. Anche qui, volere dominare, volere... mi limito a un pensiero, non posso dire tutto. Padre La Grua ci ricordava anche qui una trentina di passi biblici contro la magia. Ma perché tanti vanno dai maghi? Mi sono anche sentito dire, sapete che sono 12, si calcolano oltre 12 milioni gli italiani che frequentano maghi, cartomanti, eccetera. Mi sono anche sentito dire: ma come faccio? Come faccio? Che mi sento sbattere la porta in faccia da tutti i preti, vescovi, eccetera. Da chi vado? Almeno loro mi accolgono, mi mettono a sedere, mi ascoltano, mi danno l'impressione di volermi aiutare. Io vorrei che venissero da noi e che quei 12 milioni di italiani venissero da noi, e tutte quelle migliaia di maghi che ci sono in Italia, vorrei buttarli tutti in cassa integrazione. Guardate, almeno questa ve la conto, mi sono trovato, una delle esperienze mie televisive più belle, non lo sapevo, mi sono trovato nello studio e lo studio era collegato con due esorcisti, c'era anche un collegamento con Palermo. Chi c'era a Palermo? Padre La Grua. E un altro studio era collegato con Treviso. Chi c'era a Treviso? Ferruccio, se ci sei, batto un colpo. Monsignor Sutto, l'esorcista di Pordenone. E mi ha colpito, guardate, una donna che è stata, veniva presa di spalla, ha raccontato questa sposa come è stata liberata grazie a una serie di esorcismi. Ma mi ha colpito soprattutto quello che ha detto il marito alla fine: ho impiegato 10 anni per trovare un vescovo che mi credesse e nominasse un esorcista. E noi sappiamo cosa vuol dire questo: 10 anni di sofferenze, 10 anni di lettere scritte senza risposte, di porte bussate e porte sbattute in faccia, di umiliazioni, siete matti, andate a farvi curare dallo psichiatra. 10 anni così, e aggiungo 10 anni in cui in medicina, eccetera, ha speso tutto quello che aveva, ha venduto casa, ha venduto campi. 10 anni per trovare un vescovo che nominasse un esorcista. Scusatemi, se dobbiamo fare l'esame di coscienza in questi 2 anni, anche qui ci vuole l'esame di coscienza. Nuova religiosità. Mi spiccio perché ho 7 minuti, ne prenderò 8.
Da ora.
No, ve l'ho già accennato. Qual è il credo degli italiani? È un miscuglio, guardate, un miscuglio. Da tutta Italia, vi direi, con le parole della vecchia canzone, dall'Alpe nevose all'isola ardente, avrei voglia di farvela cantare, rinuggiamoci, ma forse qualcuno di voi se la ricorda ancora. Qual è il credo degli italiani? Credo a modo mio, significa credo a quello che mi pare piace, oppure credo ma non sono praticante, credo ma faccio quello che mi garba, oppure credo in Gesù Cristo ma non credo nei preti. Il male che Gesù Cristo ha detto: chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. Come la mettiamo? Qual è la difesa? Ecco, l'abbiamo detto, la Bibbia, il Magistero della Chiesa. Ultimo punto, il satanismo. Qui seguo la divisione così precisa di Padre La Grua. Satanismo impersonale o personale? Impersonale. per tante correnti di pensiero, ultimamente New Age, deprecabilissima, sta impestando e invadendo il mondo. Satana non è una persona, ma indica l'affermarsi dell'uomo contro Dio, contro la morale, contro qualsiasi autorità, contro qualsiasi limite, per fare solo ciò che gli pare piace. Io sono Dio, io sono l'assoluto, io sono libero e indipendente da ogni legge e da ogni freno. Ecco, questo è lo spirito del satanismo. E il rock satanico con i suoi messaggi subliminali sparge questa forma di satanismo tra i giovani e non giovani. Il satanismo visto come essere personale, che si oppone a Dio, perché Satana pretende di essere più forte di Dio, di potere dare all'uomo la felicità offrendogli il frutto proibito, perciò esige un culto, dei sacerdoti, dei consacrati, dei sacrifici. Tutti avete sentito parlare di messe nere, di profanazioni di tabernacoli, profanazioni di cimiteri. Le sette sataniche più note in Italia sono quattro, ma ce ne sono altri, almeno altri 600 gruppi. Che cosa offre il satanismo? Offre il frutto proibito, offre solo quello. E perché ha tanta presa? Perché offre di soddisfare le tre grandi passioni, le tre grandi passioni. Almeno sto pezzetto ve lo leggo. Nel numero mensile del rinnovamento dell'aprile del 93, il mensile del rinnovamento, tutti siete abbonati certamente, eh? Tutti siete abbonati certamente, se no andatevi ad abbonare. Oh, almeno ti faccio reclam, no? C'era questo fatto. Un giovane, un sacerdote parla, tradotto dall'americano, un giovane mi parlava del rapporto che c'è tra satanismo e occultismo. Gli chiesi che cosa contenesse la borsetta nera che portava appesa al collo. Estrassi una boccetta di liquido giallo e aggiunse: quando incontro una ragazza che mi piace, mi verso un po' di liquido sulle mani, canto una preghiera al demonio, l'invocazione a Satana, mi verso, poi porgo la mano alla ragazza e come la ragazza mi tocca la mano, scatta l'incantesimo e quella ragazza è mia. Oh, intendiamoci bene, non credeteci. Se quella ragazza in grazia di Dio unita al Signore, state tranquilli, non le succede niente. Se no adesso le ragazze non danno più la mano ai giovanotti. Però io mi metto nei panni del giovane, questo mi interessa, che vende l'anima a Satana pur di soddisfare i piaceri della carne. Ecco che cosa promette il demonio. Guardate, devo proprio concludere, se no mi tirano il collo e non mi vitano più. Vorrei dire con la bella lettera rassicurante, prima con le parole di Gesù. Con le parole di Gesù, Padre, ti prego non di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal male. Non abbiamo paura, possiamo camminare nel fango senza sporcarci i piedi, dobbiamo vivere in questo mondo, non sulla luna. Ma Padre, tutti bestemmiano nel mio posto di lavoro, tutti fanno satanismo, che te ne importa? Tu di delle esaculatorie e sì, stando lì, uno che ama Dio. Aggiungo la frase di Giovanni, così rassicurante, chi è, prima lettera, 5:18, chi è generato da Dio non pecca e Dio lo custodisce al punto che il demonio non lo tocca. Ma guardate che parole, è il peccato che dobbiamo temere e allora il demonio non ci tocca. E concludo, abbiamo il sangue di Cristo, ora si è compiuta la salvezza, è precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, lo sapete a memoria? E abbiamo Maria, la mamma che Gesù ci ha dato dalla croce, Maria a cui il Papa si rivolge con quella bella espressione totus tuus, sono tutto tuo, a cui il nostro capo di Stato, tanto mariano, si rivolge con un'unica parola, la mamma. Anche ieri l'altro parlando a Radio Vaticana, Scalfaro, la mamma, quando parla di Maria si entusiasma, abbiamo lei che schiaccia il capo a Satana, cosa temere? Lei che ci avvolge nel suo manto immacolato, cosa temere? Lei che ci prende in braccia, lei che ci stringe al cuore e ci ripete le parole di Gesù. Non avere paura, sono sempre, sempre con te. Alleluia!